Nel nono canone troviamo, l'ho sottolineata, una parola, ecclesie fondate. Ecco il concetto di fondazione. Fondazione non significa, come è entrato invece nel linguaggio comune, creazione. Chi fonda una chiesa non è che semplicemente la fa costruire. Stanzia i fondi, le dà un fondamento economico, e questo della fondazione e del fondatore è una nozione importante da ricordare. Con un'aggiunta, il fondatore, sin da allora, ha le caratteristiche del patrono, colui che fonda, che fa costruire, dà i mezzi, lega ad una chiesa i mezzi perché questa funzioni come chiesa, è fondatore, ma nei confronti di quella chiesa, e qui introduco ad un concetto che un paio di secoli dopo verrà ben elaborato e dal quale si darà una definizione, il beneficio. Un'altra tessera in questo mosaico viene aggiunta dal canone decimo, che parla figure femminili che noi troviamo, come dire, dotate di un certo grado di ufficialità, insomma, si tratta di, in un certo senso, istituzioni della Chiesa antica. Le vedove che stabiliscono, che decidono di non risposarsi, ma di dedicarsi al servizio della comunità, e le vergini che decidono di non sposarsi ed in casa, restando in casa, manterranno la verginità in condizione di preghiera e anche qui di servizio. Di queste si tratta di figure che non avranno una lunga vita da quest'epoca, dopo quest'epoca, si trasformeranno le vergini in monache. Ancora non c'è il monastero femminile. Quando si parla di monasteri ai quali i vescovi o privati donano o che addirittura fondano, si parla sempre di situazioni maschili. Il monastero per definizione è un luogo isolato, sta nella campagna, non è una collocazione accettabile, e perché insicura, perché sia per la cultura romana che per la cultura germanica non è pensabile che una donna non si trovi sotto la protezione di un uomo, un familiare, marito, figlio, comunque un familiare qualsiasi, un maschio. Nel caso poi mancasse, sarà posta sotto la protezione del re, ma comunque mai in quella condizione che invece è una caratteristica dei monaci. Ora, si stabilisce che questo tipo di vedove e delle vergini e vedove di vocazione, per vocazione, non siano costrette, per quanto riguarda la vedova, a risposarsi, per quanto riguarda le vergini, a sposarsi senz'altro. Per quanto riguarda le vergini, a dire il vero, si prospetta la possibilità che vengano costrette al matrimonio dalla volontà dei genitori. Ecco, è un dato troppo forte quello del consenso familiare perché sia, vi si deroghi all'interno di una norma canonica di quest'epoca. Per quanto riguarda la vedova, ecco, no, è abbastanza una novità che sottolinea il fatto che serva proprio ed esclusivamente il suo consenso, che comunque non possa essere costretta. Il tassello successivo ci viene dato dall'undicesimo, che parla di penitenza. Come vedete, si tratta di un contenuto abbastanza eterogeneo, avrà maggiore organicità e sviluppo e anche organizzazione nel quarto lateranense, che però era decisamente troppo lungo per essere affrontato in questa sede. Comunque la penitenza, una situazione che ancora a quest'epoca ha molto dell'antica penitenza pubblica. Il penitente nei confronti della comunità è una persona relegata in una situazione di isolamento, rotta la comunione, sospeso dalla comunione, il che significa non soltanto non poter partecipare sino in fondo alla liturgia, ma diciamo essere scomunicato comporta anche una crescente quantità di inconvenienti sul piano sociale. È un vero e proprio isolamento sociale, una diminuzione di diritti, quella che riguarda la persona scomunicata. La penitenza ha una fine, c'è un tempo della penitenza dopo il quale si viene riconciliati, ripresi, ma può essere una condizione estremamente scomoda, tra l'altro particolarmente scomoda per chi per rango sociale, per posizione economica, per qualsiasi motivo, diciamo, svolga un ruolo all'interno della all'interno, non sia uno qualunque. Sarà anche per questo motivo che di lì a non molto in Europa avranno un crescente successo nuove pratiche di riconciliazione alla comunione pubblica, cioè alla confessione pubblica o al fatto che pubblicamente si venga incolpati, giudicati e posti in condizione di scomunica, si sostituirà la confessione e nascerà la confessione privata. Confessione che sempre più spesso è regolata da una sorta di per la quale chi confessa usa una sorta di manuale, una fonte, il penitenziale, inventata dai monaci britannici, una fonte che circola con sempre maggiore successo, pensata con i criteri che sono tipici del diritto germanico, ovvero a mancanza, a peccato, corrisponde una restituzione, un risarcimento quantificabile. Ma torniamo a Toledo, qui la penitenza è chiaramente ancora pubblica. E ce lo conferma il dodicesimo canone, dove si parla dei segni visibili della penitenza, perché non ci si possa mimetizzare. Tondat, ecco, è un tondat, rasati il capo. Abito diverso, cenere e cilicio. E se si tratta di donna, abbia penitenza velata. Andiamo avanti, andiamo al tredicesimo. Ancora un'altra situazione. I chierici che entrano in lite, vanno in lite con altri chierici e portano le propri affari, le proprie contese davanti ad un giudice secolare, trascurando quello che dovrebbero fare, sottoporre la questione al giudizio del proprio vescovo. E notate che qui per vescovo si usa il termine pontifex, che noi siamo abituati a veder usare per il solo vescovo di Roma, per il Papa, e qui invece è semplicemente sinonimo di vescovo. I chierici, si stabilisce qui, devono essere giudicati soltanto da altri chierici. Il già ricordato privilegio del foro destinato a durare sino, beh, tutto sommato destinato a durare sino all'epoca, almeno per alcune questioni, sino all'epoca contemporanea, per alcune questioni, sì. I concili di Toledo, credo di aver già detto, intervengono in una materia che noi abbiamo già trovato tratteggiata nel Teodosiano, ma che in Spagna ha una rilevanza tutta particolare, ovvero i rapporti con gli ebrei. Di più, non soltanto i rapporti tra cristiani e ebrei, ma la condizione alla quale gli ebrei vanno sottoposti all'interno di un regime di cristianità, perché di questo effettivamente si tratta. Noi dobbiamo ricordare che almeno in questo caso si tratta di canoni che vengono fatti propri, recepiti dal sovrano. E qui si dice: non sia lecito agli ebrei avere mogli cristiane, oppure anche concubine cristiane, oppure schiavi cristiani. I figli che nascono da tali rapporti coniugali devono essere battezzati. Non possano ricoprire inoltre cariche pubbliche che li mettano in condizioni di sottoporre a pene i cristiani. Quanto ai cristiani che fossero stati giudaizzati, e qui si dice giudaismo ritus sunt maculati, o si può pensare qui a servi cristiani che siano stati anche circoncisi, questi vengano liberati senza che vi sia alcuna rimborso al loro ex padrone ebreo, e tornino senz'altro, potrei aggiungere anche volenti o nolenti, alla religione cristiana.